La recensione di Parad.
Ragazzo mio, un giorno ti diranno che tuo padre aveva per la testa grandi idee, ma in fondo poi non ha concluso niente. Non devi credere, no, vogliono far di te un uomo piccolo, una barca senza vela, ma tu non credere, no, che appena s'alza il mare, gli uomini senza idee per primi vanno a fondo. Ragazzo mio, un giorno i tuoi amici ti diranno che basterà trovare un grande amore e poi voltar le spalle a tutto il mondo. No, no, non credere, no, non metterti a sognare lontane isole che non esistono. Non devi credere, ma se vuoi amar l'amore, tu non gli chiedere quello che non può dare. Ragazzo mio, un giorno sentirai dir dalla gente che al mondo stanno bene solo quelli che passano la vita a non far niente. No, no, non credere, no, non essere anche tu una chiappa nuvole che sogna di arrivare. Non devi credere, no, 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 non invidiare chi vive lottando invano col mondo di domani.
E naturalmente avrete riconosciuto tutti la voce di Luigi Tenco insieme alla sua scrittura, alla sua musica. E dunque diamo subito il benvenuto a Paolo Prato, che ci propone non solo la sua musica ma un nuovo libro che si aggiunge, diciamo, alla letteratura su Luigi Tenco. Buongiorno Paolo Prato, ben ritrovato.
Buongiorno Barbara, un piacere essere di nuovo qui con voi. E allora, intanto partiamo dalla canzone.
Sì,
se non sbaglio, se non ho letto male, è una delle 30 canzoni che verranno riproposte nella serata cover del Festival di Sanremo che si sta svolgendo proprio in questi giorni, quindi abbastanza casuale, devo dire, la coincidenza, ma non è del tutto casuale il fatto che parliamo di Tenco proprio durante in un periodo di festival.
Sì.
Allora, il libro in questione si intitola Lontano, lontano, il sottotitolo è Lettere, racconti, interviste a cura di Enrico De Angelis ed Enrico De Regibus con la collaborazione della famiglia. È un libro corposo di oltre 400 pagine che esce nella collana La cultura dei saggiatori. E già questo non è una novità, ma insomma è significativo nell'autorevolezza che ha raggiunto Tenco e dei cantautori in generale, assimilati ormai da tempo ai poeti e ai letterati. stati, insomma. È un libro che è preceduto da due saggi introduttivi molto corposi e poi si delinea in 10 capitoli. Il primo riguarda i temi scolastici del piccolo Luigi Tenco, poi ci sono i diari giovanili, ci sono le lettere alla madre, manoscritti e dattiloscritti, e poi i vari periodi discografici, il periodo ricordi, c'è una parte dedicata alle sceneggiature cinematografiche, il periodo in cui lui è passato alla SAR, le lettere a Valeria e una curiosa parentesi argentina, ne parleremo più avanti, il periodo RCA e infine Sanremo 67, con due appendici, racconti e dichiarazioni pubblicate postume. Dunque, sì. E tutto ciò documenta il Tenco scrittore, appunto dall'età di 8 anni alla morte, quando non aveva ancora compiuto 29 anni. La seconda forse delle morti maledette dopo quella di Buscaglione, che aveva qualche anno in più di lui. Fra tutti, come dire, i cantatori di cui si continua a parlare, per fortuna, insomma, al giorno d'oggi, Tenco fosse quello più lontano nel tempo, la sua morte risale ormai a 57 anni fa, quando la categoria dei cantatori era appena all'inizio, non era ancora un fenomeno acclamato come sarebbe stato a partire dagli anni 70, no? Con una nuova generazione e la consacrazione definitiva del suo amico Fabrizio De André. Allora, lui e la combriccola dei genovesi, che hanno impresso un timbro diverso sulla canzone, hanno ancora percorso molta strada dopo la scomparsa di Luigi. Qualcuno, viva Dio, è ancora in attività, Gino Paoli.
Certo.
E allora scoprire gli scritti di Tenco ci riporta inevitabilmente a un'Italia in bianco e nero, come erano la televisione e le foto sui giornali, quando a scuola si scriveva con il pennino intinto nel calamaio e tutti, Luigi Tenco per primo, sfoggiavano una calligrafia che oggi farebbe invidia a un qualsiasi adulto, non siamo più capaci a scrivere a mano.
Vero.
Si scrivevano lettere alla madre, alla fidanzata, ai giornali, si doveva aspettare un po' di tempo per avere una risposta. E allora, insomma, questo universo in bianco e nero ci trasmette tensioni, aspirazioni e stati d'animo di un giovane la cui infanzia è stata, ricordiamolo, segnata dalla guerra. Lui aveva 7 anni quando finì la guerra, e segnata poi dalla ricostruzione, dal boom. E in questa evoluzione quel giovane ha elaborato una visione critica del mondo, che ha trovato la sua migliore espressione nella musica e nella scrittura. Canzoni, un tentativo di cinema, racconti. Ma attenzione, si è mosso con i piedi di piombo, sempre consapevole dei rischi di svendere quello che non tendeva a definire arte, per carità, ma semplicemente era qualcosa da dire, idee che lui riteneva giuste, senza maschere, essendo solamente se stesso. C'è una frase bellissima che dice: mettetemi addosso uno smoking e vi sembrerò uno spaventapasseri, lasciatemi i miei blue jeans e il mio maglione, allora mi vedrete disinvolto e pienamente a mio agio. In una intervista sul Secolo XIX di Genova, pochi giorni, ahimè, dal fatidico Sanremo, dichiarò, e leggo proprio la citazione dal libro: ma perché non protestano contro la situazione della scuola in Italia, contro la questione del divorzio, contro la condizione dei figli separati? Queste sarebbero canzoni di protesta, e invece questi protestano contro i cannoni. Dicono, anzi, cantano che vogliono mettere i fiori nei cannoni. Grazie. E chi gli ha mai detto il contrario? Chi ha mai detto, no, io nel mio cannone ci metto i proiettili perché mi piace ammazzare la gente? Insomma,
sembrano veramente tutti i temi attualissimi tuttora, mi sembra. Che questo,
ahimè,
che questo discorso non sia mai trascorso, come dire, è sempre
è così,
di un'attualità disarmante. Però sì, ci fa capire appunto anche il contesto in cui si è trovato a lavorare, a scrivere, a pensare Luigi Tenco. A me fa molto effetto pensare che un ragazzo, comunque come dicevi tu, aveva 28 anni, abbia maturato una tale anche esperienza di vissuti, di scrittura,
che
è davvero impressionante, se ci pensiamo.
Decisamente, decisamente, e speriamo tutti che possa servire nel momento in cui lo ci ritorna lui come un modello un po' diverso, insomma, da quelli che circolano oggi nei social, insomma, nel panorama mediatico di oggi. Ma andiamoci a sentire una canzone. Non tra le più famose, io ho scelto volutamente, insomma, quelle meno inflazionate per aprire altri orizzonti. Questa si intitola Ognuno è libero.
Cosa c'è di strano? Perché noi non siamo vestiti bene, pettinati come voi. Beh, se non vi piace così come siamo, non vi resta che voltarvi dall'altra parte e non far caso a noi. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va, tanto più che noi non cerchiamo nessuno, non ci siamo mai sognati di convincere gli altri a vivere come noi. Quel che fa la gente ci interessa poco. Se anche uno andasse in giro col cilindro in testa, a noi sta bene così. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Invece tra voi ce n'è più di uno che è vestito bene, pettinato bene, però per bene non è. E questo qualcuno si è messo in testa che la gente con le buone o con le cattive deve fare quel che vuole lui. Ma ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va.
Ognuno è libero, Luigi Tenco. Ringrazio Paolo per averci proposto queste canzoni che non sono tra le più note, ma che sono ben rappresentative del personaggio Luigi Tenco. Ognuno è libero. Paolo, siamo in un periodo storico importantissimo per la storia della canzone italiana, perché è proprio un decennio di cambiamenti incredibili, non solo nella canzone, ma naturalmente nel costume, no? Siamo agli albori del 68.
Sì. Questo è il Tenco beat, potremmo dire,
sì.
No? Quello che un po' in qualche maniera poteva trovare sintonie con un certo Celentano, no? Dell'epoca.
Sì.
Ma però, insomma, alla fine, gira che ti rigira, è sempre l'amore il tema principale di Tenco e della prima generazione di cantautori. Solo dopo loro avrebbero toccato in modo magari più sistematico temi sociali e politici. E l'amore è una costante universale nella canzone di ogni tempo, ma il modo in cui Tenco e i suoi colleghi lo affrontano ha segnato uno spartiacque con le formulette della canzone di massa. Basta retorica, scendiamo nel profondo dell'animo e svisceriamo i sentimenti, offrendo punti di vista diversi, anche se magari non sempre gradevoli da ascoltare. Ora, il libro si apre con la foto di Tenco sorridente a piena pagina sull'intrepido giornaletto mitico degli anni 60, con una dedica firmata ai lettori. Leggo la didascalia riportata dal giornale, che dice: è considerato il Nat King Cole della canzone italiana. È nato il 21 marzo del 38 a Cassine, provincia di Alessandria, ma vive a Genova da molti anni. È entrato nel mondo della musica suonando il sassofono in un locale notturno. Tra le sue canzoni di successo ricordiamo Quando Angela studia scienze politiche e colleziona navi in bottiglia. Bisognava ridicolizzare un pochino i personaggi, no? E allora, insomma, io nel ripercorrere anno per anno la sua biografia, grazie alla bellissima cronologia di Enrico De Regipus, devo dire che ritrovo un po' di me stesso, perché Tenco con la famiglia si trasferisce a Genova, in particolare a Nervi, qualche chilometro da Genova sul mare, quando aveva 8 anni. Poi si sposta nel quartiere della Foce, dove viveva anche De André. Le medie le frequenta alla Pascoli. Io ho avuto un mio zio, Andrea, che era preside alla Pascoli qualche anno dopo. Poi ha frequentato il liceo Aldoria, dove andava Paolo Villaggio. E Lauzi era suo compagno di banco, mentre al Galileo conosce Gino Paoli. È un vissuto per me molto familiare. E voglio dire, scusate se faccio una piccola digressione personale, ma avevo un altro zio Carlo, di un anno più giovane di Tenco, anche lui figlio di genitori che provenivano dalla provincia di Alessandria, cioè i miei nonni, trasferiti dalla campagna alessandrina a Genova, ma lo avevano fatto nei tardi anni 20. E anche il mio zio, me lo ricordo, le radici dell'entroterra erano profonde, un po' come in Paolo Conte, che era del 37, di un anno più vecchio di Tenco, e Conte viveva a 45 km da Cassine, il luogo natale di Tenco, e per tutti loro Genova era un miraggio, era l'approdo dove cambiare vita. E insomma, c'è poi questo tipico stato d'animo del genovese, che io conosco benissimo, il classico mugugno, no? Il malcontento, che se sentite parlare De André o Paoli, vi rendete conto che già nell'intonazione della frase ci sono i tratti della polemica, cioè loro anziché rispondere alla tua domanda, ti ribaltano la domanda mettendo in dubbio i presupposti, no? Questo è un po', come dire, l'antropologia
Del
degli anni
genovese.
60. Allora, ascoltiamoci un'altra canzone.
Sì, direi di sì. Andiamo con l'ascolto e poi ce ne
Perfetto.
parlo.
Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza. Per temere che tu non venissi più, ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore.
Ho capito che ti amo, naturalmente sempre Luigi Tenco, questa canzone pubblicata nel settembre del 1964, diciamo come lato A di un 45 giri. Paolo Prato, naturalmente si arriva poi a quel fatidico 1967. Ti chiedo questo, come è cambiato, diciamo, il mondo della canzone dopo Luigi Tenco? Cioè, che cosa è successo dopo? Cosa ha portato anche questa scomparsa così tragica e anche questo messaggio che lui tragicamente ha, come dire, lanciato come un sasso all'interno di uno stagno?
Beh, certamente il mondo della canzone ha fatto un mea culpa in qualche modo, perché si è sentito accusato, al di là del fatto che il famoso biglietto di denuncia che lui ha lasciato nell'albergo di Sanremo conserva insomma qualche tratto di dubbio, qualche non si è mai capito esattamente se era vero, se non era vero, come però certamente il mondo della musica è stato colpito al cuore da questo fatto e non a caso l'anno dopo vincerà Sergio Endrigo, che faceva parte della stessa combriccola, e quindi un riconoscimento, come dire, postumo alla canzone di qualità. Ecco. E ora scrive molto bene De Angelis nel finale del saggio dedicato a Tenco su questo libro, che il ritratto, o meglio l'autoritratto, perché questo è un libro di Luigi Tenco, dice è esauriente, manca solo un risvolto che lui e i suoi contemporanei non potevano prevedere, la sua attualità che resiste tutt'oggi. Ma basterebbe forse questa affermazione pronunciata al Beat 72 per farne un personaggio assolutamente attuale. E cita De Angelis questa dichiarazione di Tenco presa durante una sorta di assemblea in cui lui rispondeva alle domande dei ragazzi. È statisticamente provato che idee come il nazionalismo resistono particolarmente in ambienti non colti. Quindi combattendo l'ignoranza si fa già qualcosa di molto utile. Questo è. E quindi forse se non abbiamo più tempo possiamo concludere qui. Dimmi tu, Barbara, se...
Sì, assolutamente. Così lasciamo la linea puntualmente ai colleghi di Alphaville. Certo. Dunque, l'ultima canzone che hai scelto per noi è Una brava ragazza. E ricordo, hai qualche così ancora cosa da aggiungere volentieri?
Sì, che ci sono appunto intere trascrizioni di dibattiti televisivi bellissimi, dove lui affronta proprio questo fatto: la canzone può aiutare, come dire, a cambiare il mondo in qualche modo. Lui è molto prudente su questo, ma infila delle stoccate formidabili, ad esempio proprio alla linea retorica un po' pacifista, un po' inflazionata che promuoveva Mogol, ad esempio, la linea verde, no? Quindi è molto coi piedi per te.
Certo, Paolo Prato, allora grazie della tua recensione. Il libro è Lontano Lontano, curato da Enrico De Angelis ed Enrico De Regibus. Ti troveremo presto, Paolo, grazie ancora.
Assolutamente, grazie.
Invece di uscire andresti a dormire, al mattino invece di dormire andresti a messa. Se tu fossi una brava ragazza, quando incontri per strada una di quelle guarderesti altrove, invece di stare ad osservare come si muove. Non mi daresti baci per la strada davanti a tutti, davanti a tutti. Non mi diresti che la notte sogni di avermi accanto lì nel tuo letto. Se tu fossi una brava ragazza, la ragazza che sognavo di incontrare, probabilmente ora invece di volerti bene sarei altrove. perché dopo il nostro primo incontro t'avrei lasciata. Che sognavo di incontrare probabilmente, ora invece di volerti bene sarei altrove, perché dopo il nostro primo incontro t'avrei lasciata.